On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Gostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi ci porta in Brasile, nel Brasile del Sertão, dei Cangaceiro e di Padre Cícero. Guardate verso il nord-est, dove c'è fame, signore, e disperazione in giro per le strade, tra scheletri di animali. L'urlo accorato del poeta Carlos Drummond de Andrade riflette, dopo anni, l'eterno problema del nord-est, il Sertão, un'enorme zona secca, nel cuore dell'immensità brasiliana. Il nome, cantato da poeti, scrittori e cineasti, pare derivi da Desertão, il grande deserto, 1 milione di chilometri quadrati. La stagione secca, che corrisponde all'estate, dura 9 mesi. L'inverno porta piogge irregolari che spesso provocano inondazioni. L'acqua tanto attesa diventa vita e pericolo mortale allo stesso tempo. Questa è la terra della Caatinga, la vegetazione semiarida, di banditi famosi come l'Impiao e la sua donna Maria Bonita, di santi come Padre Cícero, il Padre Pio del Brasile. Questi sono gli elementi della puntata odierna di On the Road. Il nostro viaggio parte da Jaceiro do Norte e parte da questa città della provincia brasiliana dello stato del Ceará, per la precisione, a 520 km da Fortaleza, la città ben conosciuta dai puttanieri italiani, quelli che si spingono filo in Brasile solo per dello squallido turismo sessuale. Ecco, a 520 km dai loro bordelli c'è questa città, che apparentemente è una città che non ha nulla di particolarmente affascinante o turistico. Qui visse e operò Padre Cícero, un sacerdote considerato santo. Tutta la città ruota intorno alla figura di questo personaggio politico e religioso, vissuto a lungo, quasi 100 anni, perché nacque nel 1844 e morì 90 anni dopo, nel 1934. Artefice di miracoli, sospeso dalla Chiesa perché ritenuto un impostore, idolatrato dalla gente, insomma un personaggio decisamente controverso. Un personaggio intorno a cui oggi ruota un'industria simile a quella di Padre Pio a San Giovanni Rotondo. Un'industria che fattura un sacco di soldi, che coinvolge 2 milioni di pellegrini l'anno. Centinaia di artigiani riproducono in gesso statue e immagini di Cícero. Ci sono chiese erette in sua memoria e c'è addirittura una grande statua enorme, una gigantesca, alta 25 metri con 8 metri di base. Per darvi un'idea, se qualcuno si ricorda la stanza degli ex voto che si vede in una scena del film di Sal Central do Brasil, ecco, è proprio lì. Per vedere una situazione analoga a quella delle riprese di quel film, l'ideale è andare a Jaceiro do Norte in novembre, in occasione della festa di Ogni Santi, 4 giorni che culminano il 1° novembre con la processione che attraversa le strade della città e arriva fino alla chiesa dove è sepolto il sacerdote. Oppure ci si può andare il 24 di marzo, sarebbe il compleanno di Padre Cícero, e per l'occasione centinaia di migliaia di persone vanno in pellegrinaggio fino a Jaceiro do Norte, in questo angolo sperduto del Ceará, nel cuore del Sertão. Per capire bene la figura di Padre Cicero bisogna avere chiaro l'idea di chi erano i Cangaseiro, questi banditi del Sertão. Abbiamo chiesto al senatore José Luis del Royo di darci una mano e di raccontarci, spiegarci appunto chi erano questi banditi del Sertão.
Buongiorno, un abbraccio.
Prima di parlare di Padre Cicero, visto che viene definito nell'immaginario collettivo come una sorta di cappellano dei Cangaseiro, che erano dei banditi, come li possiamo definire, presentare questi Cangaseiro?
Il Cangaseiro è sostanzialmente, la cosa più vicina che conosco è il brigante della fine dell'Ottocento nel sud d'Italia. Ossia, è una mescola di religiosità, di violenza e anche di primitiva giustizia sociale. È abbastanza ambivalente, ossia ambiguo questo personaggio. Dipendeva poi dal Cangaseiro. Abbiamo avuto molti capi, molti nomi diversificati, e dunque alcuni erano molto più, diciamo così, collegato a qualche rivendicazione popolare, altri erano proprio degli assassini, punto basta.
Il signore che abbiamo appena ascoltato è Luis Gonzaga. Compare nelle copertine di sostanzialmente tutti i suoi dischi con uno strano cappello. Il perché di questo strano cappello, da dove arriva, lo chiediamo a Da Silva, presidente dell'Associazione Culturale Discanti di Torino. Buongiorno, ciao.
Buongiorno a voi.
Che cappello è? Sembra quasi il cappello di Napoleone, però messo strano.
Esatto. Questo cappello è un cappello che è stato inserito nel movimento del banditismo brasiliano da Virgulino Ferreira Lampião, che si potrebbe definire Maradona del cangasso, no? Usando un eufemismo calcistico. È un cappello che ebbe l'ispirazione nel cappello di Napoleone Bonaparte, solo che usato al contrario, dove è adornato di simboli esoterici come la stella di Davide, il Signor Salomone, quindi che in origine è un vecchio cappello di cuoio dei vaccari brasiliano.
Questo mi sta a significare che i Cangaseiro avevano anche una sorta di estetica?
Esatto, i Cangaseiro, noi recentemente abbiamo realizzato in Italia una mostra proprio all'estetica di Cangaseiro. A differenza della arte brasiliana, che è stata contaminata dai gesuiti nel periodo del colonialismo, i Cangasso ha sviluppato un'arte autoctona che loro portavano appresso nelle loro divise, nei loro capelli, nelle loro fodine delle pistole, nelle loro armi. E questa arte ha influenzato tuttora, diciamo, la cultura brasiliana e nord-est del Brasile su tutti a 360 gradi, sia dal punto di vista cinematografico, artistico, nelle arti plastiche e letterario.
Quindi, scusa, facciamo un piccolo passo indietro. Se pensiamo al Cangaseiro medio, dall'Impiao, per dire uno di quelli più famosi, dobbiamo pensare a delle persone ignoranti culturalmente o...
No, tutt'altro. Diciamo che una parte sì, ma non tutti. Generalmente i capi, i bande di questi banditismo, i loro capi erano persone che sapevano leggere, avevano una determinata cultura. Certo che vicino a loro si aggregavano sempre persone di basso reddito sociale, non dico neanche livello, quindi di conseguenza un certo analfabetismo esisteva, perché il Cangaseiro nasce proprio della oppressione del latifundio nel 1850, si sente parlare della prima volta di questo movimento Cangaseiro.
Quindi, entrando invece, ritornando al discorso dell'estetica del Cangaseiro, dicevi di una sorta di movimento artistico che si può ricondurre a questo certamente fenomeno di banditismo sociale.
Certamente, una volta finito questo movimento artistico, oggi cioè la cultura nordestina del nord-est del Brasile è abbastanza segnata di questo, sia nella musica, nella letteratura di cordel, nella letteratura classica, ma è varcato anche i confini del Brasile questo banditismo. Se possiamo pensare ad esempio a Litfiba, Piero Pelù, che fece la musica Cangaseiro, a Ugo Prati, che negli anni 70 aveva il fumetto in Italia, o Mister No, anche l'ultimo Cangaseiro, Morte nel Sertão, E l'apoteosi arriva negli anni 53 con film di Lima Barreto, che viene presentato a Cannes, e Lucan Gaffelo è stato premiato come miglior film straniero.
Da Silva ci parlava di un'estetica del Cangaseiro sbarcata anche nelle sale cinematografiche, la conferma arriva dal nostro Mauro Gervasini.
Sì, confermo, soprattutto in un periodo storico del Brasile come gli anni 60, dal 65 al 70, la figura del Cangaseiro, che era un po' visto come il brigante buono, diciamo, quello che stava dalla parte del popolo, viene un pochettino mitizzato dal cinema, sia dal punto di vista popolare del cinema popolare, quindi l'eroe molto vicino al western all'italiana, se vogliamo, quindi con questi volti, queste figure un po' la Thomas Millian.
Sì.
C'è stato un autore che insomma è stato il più importante regista brasiliano di quegli anni, che si chiama Glauber Rocha, che poi è stato costretto a lasciare il paese perché la dittatura lo ha perseguitato, quindi nel 69 è scappato, ma lui è stato un pochettino quello che ha creato l'estetica del Cangaseiro al cinema, ha inventato un personaggio al quale poi è stato dedicato anche un film proprio a lui come protagonista assoluto. Il film in lingua originale si chiama O Dragão da Maldade contra o Santo Guerriero, dove naturalmente il Santo Guerriero è la figura del Cangaseiro, però è circolato a livello internazionale con proprio il nome del personaggio, che è Antonio das Mortes, che è questo Cangaseiro un po' particolare, perché all'inizio della sua storia sta dalla parte della Chiesa e del potere, quindi già il fatto che comunque Chiesa e potere, poi invece si redime tra virgolette e sta dalla parte del popolo nel corso della sua vicenda. Era stato già protagonista di un altro film che viene considerato come il primo film nel quale i Cangaseiro vengono rappresentati per quello che realmente sono stati, cioè per degli eroi soprattutto popolari, quindi stiamo parlando di mito più che di realtà all'interno del Sertão. Il film in italiano ha avuto tra l'altro un notevole successo anche in Europa, in italiano si intitola Dio Nero e il Diavolo Biondo, quindi questa commistione tra sacro e profano è comunque sempre molto presente. Il titolo invece originale era Deus e o Diablo na Terra do Sol, quindi il Dio e il Diavolo nella Terra del Sole, quindi nel Sertão, e esiste veramente all'interno di questo film quello che dicevi tu, cioè questa sorta di comunità itinerante, alcuni si erano autoeletti come dei santoni, e questo Antonio das Mortes, che all'inizio appunto della sua vicenda narrativa, cinematografica, è appunto un sicario dalla parte del potere della Chiesa, che viene mandato per punire prima di tutto gli eretici, tra virgolette. Quindi c'è questa immagine un po' parareligiosa del Cangaseiro come brigante, sì, contro il potere, ma anche in qualche modo come figura mitica e religiosa da parte del popolo, che li vedevano un pochettino come dei santoni. Poi Das Mortes diventa a sua volta un nuovo santone, un nuovo angelo biondo, tra virgolette. Quindi è stata una cosa molto, molto interessante. Anche se devo dire che però rispetto al fascino che il personaggio, che la figura del Cangaseiro avrebbe potuto in qualche modo rivestire, che voi testimoniate con una trasmissione dedicata, sono pochi film però dedicati ai Cangaseiro.
E nel nostro piccolo abbiamo contribuito anche noi, proprio prima facevo riferimento al western, negli anni d'oro dello spaghetti western, con un Thomas Millian che ha fatto anche lui, ha impersonato un B-movie dove interpretava, si chiamava proprio Cangaseiro,
sì,
la parte del Cangaseiro. Radio Popolare on the road, quest'oggi nel Sertão in compagnia dei Cangaseiro. La musica dei Nassau Zumbi.
The fire walks with me, speaking morning through the fire.
Speaking in flames.
Nassau Zumbi è un gruppo della nuova musica brasiliana che ha fortemente subito l'influenza dell'estetica del cangasso, ne torneremo a parlare più tardi di questo aspetto. Torniamo su Padre Cicero e torniamo in compagnia del senatore Del Royo. Ma fare il cappellano di un bandito, bizzarra, no? Come missione?
Beh, in verità lui non faceva propriamente il cappellano del bandito, lui tentava gestire questo bandito o altri banditi perché non attaccassero il latifondio. Perché molte volte questi banditi, per dare esempi, per essere anche ben amato di una popolazione molto sfruttata, prendeva tutta la famiglia di un latifondiario e le faceva pezzi. E in verità, con le buone parole, con tutto, in verità padre Cicero sempre tentava di difendere alla fin fine il latifondio. Guarda, mio caro Agostone, ci sono un po' di versioni diversificate. Quello che ti racconto è la mia visione, ma credo che sia la visione della maggioranza degli storici seri dell'area. È chiaro che lui non è visto così oggi per la popolazione, neanche per la Chiesa. Beh, la Chiesa non lo so, non è vista così della popolazione. Però.
Tu dicevi la popolazione e la Chiesa, guardiamo questi due aspetti, partiamo dalla Chiesa. Pare che addirittura il cardinale Ratzinger, prima di diventare sua eminenza il Papa, abbia dato il là, se non a un processo di canonizzazione vero e proprio, diciamo a un'apertura delle pratiche che potrebbero sfociare anche in quel senso.
È vero, il cardinale Ratzinger era un uomo pieno di immaginazione, sempre è stato, in quanto condannava durissimamente tutto quello che aveva odori di teologia di liberazione raffinata. Lui andava a cercare sempre personaggi un po' ambigui, non solo nella storia del Brasile, devo dire, un po' più, diciamo così, equilibrati fra le classi. Sembra che abbia scoperto anche padre Cicero, ma qui la questione si spiega, perché il Brasile è il più grande paese cattolico del mondo. Esiste un santo brasiliano, dico uno, che è Frei Galvão, uno fatto pochi anni fa peraltro. Capisci che il paese cattolico più grande del mondo senza santi è un bel problema. Se noi andiamo qui in qualsiasi chiesa un po' antica, neanche tanto, talvolta, noi troviamo resti di santi, resti umani di santi dovunque. Dunque bisogna fare un po' di santi brasiliani, ma io credo che la questione di padre Cicero è proprio molto complessa, non si può dimenticare che peraltro lui è un escomunicato, che a Roma è stato scomunicato direttamente da Roma. Lui è stato sospeso a Divinis già in 1891 da Leone XIII. Lui in verità non era il parroco di Juazeiro, come tu pensi, lui era il sindaco, che è un po' diverso.
Eh beh, certo. Vabbè che siamo abituati qua in Italia a una sovrapposizione di ruoli, ma attualmente tra parroco e sindaco dai tempi di Don Camillo e Peppone continuano ad essere ruoli divisi.
No, dico questo per dire solo che il personaggio è un po' più complesso.
Certo.
È il vescovo attuale della regione, che è peraltro di origine italiana.
Don Fernando Panico.
Esatto, Don Fernando Panico è uno di quelli che lotta per la riabilitazione di padre Cicero. Perché? Perché ha milioni e milioni di fedeli.
Ecco, perché dicevamo che se la Chiesa forse lo farà santo, la gente l'ha già fatto santo da un pezzo.
La gente già lo ha fatto santo da un pezzo, però è un personaggio che porta divisioni. Non è tutto così. Purtroppo questa santificazione popolare fatta nella regione, una santificazione molto collegata anche a un bisogno economico. Regione povera, questo porta a questi milioni di persone che vanno ogni anno lì, porta turismo, porta a circolare una certa economia, ancora bassa, ma che per loro è importante in tutta quell'area.
Paragone, per rendere l'idea con un italiano, sono i luoghi natali di Padre Pio.
Bravo, è così. Cioè,
una zona economicamente depressa che ha una botta di vita con quello che può costruire intorno al pellegrinaggio, si calcola che alcune centinaia di migliaia di persone vadano in pellegrinaggio proprio qua, nella terra di padre Cicero.
Sì, però è una grande fiera, è una fiera dove si vende di tutto, vabbè, è quello che abbiamo detto, è così, normale. Il vescovo locale attuale lo ama abbastanza, devo dire che altri settori della Chiesa cattolica lo vedono molto male, dunque.
Ah, quindi non è detto che mi arrivi a diventare santo?
Non è detto assolutamente. Guarda, noi abbiamo un processo di santificazione di padre Anchieta, che è del 1500 in Brasile, che è cominciato nel 600. Ormai siamo a 400 anni questo processo di beatificazione. Fare i santi in Brasile è una cosa molto complicata.
Perché?
sarebbe una storia troppo lunga, ma è che il Brasile è sempre stato considerato dal Vaticano, sempre, non voglio esagerare, un po' radicale la mia, ma è stato considerato dal Consiglio Vaticano I la terra di peccato per eccellenza, che era necessario la romanizzazione del cattolicesimo brasiliano. Il cattolicesimo brasiliano ha sempre resistito molto all'idea della romanizzazione, e questo scontro, devo dire, che tutto sommato reale, a base molto materiali, ma anche di storia, ma anche spirituale, se vuole, continua.
Una curiosità, abbiamo accennato prima al vescovo che si sta dando da fare per la canonizzazione di Padre Cicero, Don Fernando Panico, che è un ex, cioè che è un salesiano. Io sono un ex salesiano e come tale ti chiedo se lo era anche Padre Cicero, e la presenza dei salesiani è numerosa, è importante, come si differenzia rispetto a quella degli altri ordini religiosi?
Beh, i salesiani sono importanti in Brasile, sono molto importanti, hanno un sistema di scuole molto sviluppata, hanno fatto un lavoro notevole, devo dire. Però qui dobbiamo ritornare a un altro santo strano, che è San Giovanni Bosco, il fondatore dei salesiani.
Sì.
Sa che San Giovanni Bosco era un personaggio che il suo confessore non gli dava la soluzione, ascoltava i suoi peccati, era un uomo che sempre ha avuto molto rapporto diretto con il diavolo, ha avuto mille problemi, ma questo uomo soprattutto sognava e aveva visioni, e la sua visione più costante, la sua visione più interessante era il Brasile, tanto è che lui ha sognato esattamente, e ha descritto, il posto esatto dove nascerebbe Brasilia, che nascerebbe soltanto 70 anni dopo il suo sogno. Lui aveva qualcosa di vedere il Brasile come la quarta Roma, solo per ricordare, quarta Roma vuol dire la prima Roma è Roma, la seconda era Bisanzio, la terza era Mosca, c'è questa idea della quarta Roma, che sarebbe il Brasile, peraltro dopo ripreso in parte da Boffi, da Teologia di Liberazione Brasiliana. E dunque il Brasile per i salesiani è sempre stato un posto molto importante. Io faccio fatica a credere Padre Cicero fosse salesiano. Sì, è questo che si dicono, però lui è stato ordinato in 1870, non c'erano i salesiani. Può essere che i salesiani in genere quando andavano in Brasile andavano a creare scuole, prima dove c'erano gli immigrati, ossia zone industriali, zona grossa, grande. Non ho mai studiato concretamente la questione salesiana all'interno del nord-est brasiliano, ma non quadra. Può essere, come ho detto, come ha vissuto tanti anni, che a un certo momento si sia avuto un rapporto con i salesiani, ma non possiamo dimenticare che peraltro lui era sospeso a Divini già da 1890, immediatamente dopo la Repubblica. Dunque mi sembra un po' forzata la storia. Come vede, la storia di Padre Cicero è un po' scura.
Ha vissuto tra l'altro quasi 100 anni, per cui...
Appunto, per questo che dico, è difficile prendere, dipende dall'epoca, ma come ho detto, si è sospeso degli ordini e si dopo non... questa sospensione, dopo si è inventato che questa sospensione non è mai arrivata a lui. Sta sospeso sì, ma non gli hanno comunicato perché era troppo lontano. Boh.
E quindi?
Quindi però.
È come se non fosse stato sospeso.
Capisci che fare un processo di beatificazione di un personaggio così, la Commissione Vaticana rimanerà pazza.
Radio Popolare on the road, quest'oggi nel Sertão brasiliano, Cangaceiro, Padre Cicero, un insieme di personaggi intriganti e affascinanti. Ne aggiungiamo uno nuovo di personaggio, Benjamin Abramo, un libanese. Voi direte che ci azzecca costui. Ecco, invece è importante perché è un personaggio che ci ha permesso di avere anche oggi delle immagini del signore di cui stiamo parlando, dei Cangaceiri, di Padre Cicero. Ci parla di questo libanese, di Benjamin Abramo, da Silva.
Questo libanese era uno che è stato un avventuriere, diciamo così, che ebbe l'incarico della Abba Filmi, che era una casa che tuttora dice di produzione cinematografica, che voleva fare un film sulla vita di questi Cangaceiro. E questo uomo è emigrato in Brasile, è stato per 6 mesi segretario di padre Cícero Romão Batista. Attraverso questi preti è riuscito a entrare e a avere dei contatti con il gruppo di Lampião, ha fatto un film nell'epoca che il governo brasiliano ha stoppato. Perché non
cioè deve essere anche riuscito a conquistarsi la figura del Cangasso, perché sennò
esatto.
Poteva passare anche per una spia, un infiltrato
esatto,
della polizia.
Esatto, c'è stato prima di questi 6 mesi di trattativa, mentre lui era al fianco segretario di questo che è considerato nel nord-est del Brasile come un santo, e lui ha lasciato un lascia passare, perché era persona di fiducia di Lampião, a questo diciamo regista.
Cioè anziché mi manda Piccone, mi manda padre Cícero.
Mi manda padre Cícero, esatto, tutto il mondo è paese. Quindi detto ciò, questo uomo ha scattato delle foto, ha fatto un film che oggi quello che rimane sono 17 minuti che sono stato ristaurato.
Il regime cioè, di allora brasiliano l'ha fatto mettere in circolazione?
Era... No, era di fatto, è tanto che questo regista per delusione si racconta in circostanze misteriose, è stato trovato, anzi si è suicidato in poche parole, quindi proprio per la delusione che questi film non è andato in onda.
Però
è
suicidato o Squadroni della Morte?
No, suicidato, così si racconta, forse è la cosa più attendibile è questa, io feci ricerca nell'epoca e forse la più attendibile, e dicevo prima, no? Quindi ha cominciato di lì a partire questa estetica, e tanto se guardiamo le foto dell'epoca dei Cangaceiro e della polizia, no? Diciamo, dell'epoca, comincia a diventare identico l'uniforme della polizia a quelle di Cangaceiro, quindi è stato talmente forte questa impronta, questa estetica che ha cominciato da allora a influenzare diciamo l'abbigliamento,
una sorta
moda.
Di nemesi,
esatto, proprio così,
e la polizia quindi si è costruita le divise quasi scimmiottando la divisa del Cangasso.
Esatto, perché anche oggi, no, ogni tanto dico, se vediamo come erano vestiti questi Cangaceiro, sembrava un extraterrestre, diciamo così.
Facciamo una veloce descrizione per i nostri ascoltatori.
Allora, niente, questa loro divisa consisteva, diciamo, partiamo di questi cappello, che era l'ispirazione del cappello di Napoleone Bonaparte, con queste bocche, questi simboli esoterico, e poi queste parestinchi, loro vivevano le caatinga, che è questa macchia del sertão brasiliano, questa sterpaglia dove prevale la graminaccia, gli spini, questo. Allora avevano bisogno di questa divisa di cuoio per proteggere dell'intemperie e anche della vegetazione, che era abbastanza taglienti nell'interno del Brasile, tipo cactus, questo, eccetera. E poi c'era le armi, che era confezionato apposta e per loro, apposta nel senso che c'erano proprio dei maestri nella industria bellica e anche nella industria del coltello che forgiavano il meglio dell'artigiano proprio come creazioni, sempre tutto diciamo addobbati di bocchia, di strass, di tutta una serie di adobbi.
Sì, ad oggi si penserebbe a una fine operazione di marketing.
Esatto, il giorno di oggi si potrebbe dire questo, ma allora non c'era assolutamente, c'era proprio la consapevolezza di portare qualcosa che non aveva influenza esterna creata da loro.
Doveva essere appunto un marchio di autenticità, di veracità.
Esatto, proprio così.
Queste reminiscenze artistiche mutuate dai Cangaceiro, sono, tu ci hai parlato degli anni d'oro quando sono venute fuori, oggi è finito oppure c'è ancora qualche artista che...
No, c'è ancora, l'influenza è tanta, sia come dicevo nella musica, nella letteratura, e la nipote di questo Maradona del Cangasso, come ho definito prima,
Lampião,
esatto, Vera Ferreira, vive tuttora in Brasile, nell'entroterra brasiliano, nello stato di Sergipe, e ha un progetto, diciamo, filantropico molto interessante che si intitola Linhas da Vida, che coinvolgono delle donne disagiate, carcerarie, che ha ripescato questa estetica principalmente nelle borse e riproducono il ricavato di questi, vanno a queste donne qua, quindi stanno riscattando questa memoria del Cangasso, proprio la sua nipote.
Da Silva, presidente dell'Associazione Culturale di Scanti di Torino, tu sei stato, ti sarà capitato ovviamente di andare a Giasero do Norte.
Sì.
Vuoi farci una fotografia? Perché uno pensa al Brasile, le spiagge, le palme, le signorine, lì è un altro Brasile che si deve immaginare.
Sicuramente.
Questo Giasero do Norte noi ce lo dovevamo immaginare come una città di provincia.
Che non esisteva niente, poi con la basilica, con la cattedrale, intorno si è sviluppato tantissimo grazie proprio a questi pellegrinaggi, a tutto questo indotto che gravita intorno a questa.
Al massimo c'è qualche gruppo che fa forrò.
Sicuramente, sicuramente. Parlato di forró, forró non so se sapete che è proprio un ballo tipico del nord-est del Brasile che deriva dalla parola inglese per tutti, forró, no? Forró, che durante le costruzioni delle ferrovie, negli weekend i tecnici inglesi, britannici non avevano niente che fare e stavano a guardare il brasiliano che con tre strumenti che sono strumenti principali del forró, che è il triangolo, la zabumba o il tamburello, la fisarmonica, esatto, e si crea questi, tutti partecipavano, ballavano, gli inglesi dicevano forau per tutti, e il nordestino allora con una pronuncia un po' scarsa dell'inglese diceva forò, e tuttora è rimasto forò. Questa è proprio, diciamo, la origine del nome
del
forò. Dico ancora una cosa, no? Il cangaceiro aveva un ballo, l'estetica era anche il sciasciado. Il sciasciado, il nome deriva da due cose, innanzitutto dei rumori che facevano le loro ciabatta, che erano di cuoio, contro la sabbia, tipo ciac, 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 ciac. E poi loro avevano un grido di guerra che era praha sciascià, che traducendo vuol dire spacchiamo tutti, in poche parole. E sempre in questa estetica erano dei hedonisti, dei buon gustaio, no? Ad esempio Lampion piaceva White Rose come whisky, profumi francesi, cognac Massiera di Portogallo e ballo, quindi anche se loro vivevano nell'interno, nelle matte della Caatinga, nella giungla della Caatinga, loro facevano venire dei musicisti e suonavano per loro. Proprio in base a questo, in 87 c'è stato un remake di quello che era il film di Benjamin Brown, che si intitola Ballo Profumato.
Da una parte i balli profumati del bandito Cangasso Olimpiao e dall'altra i miracoli di Padre Cicero. Su questi miracoli il nostro José Luis del Royo però ha qualcosa da dirci. Quali sono i due miracoli più famosi di Padre Cicero?
È più famoso quando lui ha visto la Santa Cena, ossia Gesù con gli apostoli che lo chiamano alla Santa Cena e dicono prendi questo pane e va a distribuire fra il popolo. E lui ha descritto molto bene questa Santa Cena, era la coppia di Leonardo che è a Milano.
Cioè fammi capire, lui ha detto io ho visto l'ultima cena e raccontava Giovanni alla testa appoggiata sulla spalla di Gesù e quest'altro era vestito così e quest'altro era vestito così, in pratica non faceva nient'altro che raccontare il quadro famoso, quello di Leonardo.
Dici ma come mai? Perché c'era una grande distribuzione di questo ritratto, tanto è che io ce l'ho a casa, mio nonno aveva una. In Brasile tutti avevano questa Santa Cena di Leonardo, beh, una roba molto povera,
certo,
molto
una copia.
Una copia fatta molto male, ma questo già dalla fine dell'Ottocento girava questo, lui semplicemente ha visto quello e ha descritto, perché la Santa Cena si può essere descritta di tante forme diverse, non solo leonardesca. L'altro lui avrà letto il miracolo di Bolsena, ossia Bolsena la isola.
Sì.
Lago Bolsena, lì la ostia ha sanguinato per la prima volta, lì nasce tutta una serie, nel Cicero, il miracolo della ostia che sanguina, soprattutto nasce anche una delle infamie anti-giudaica, che gli ebrei gli piaceva sempre rubare la ostia per accoltellare la ossa per vedere il sangue zampillare. Chi vuole vedere un quadro di questo tipo può andare al Museo Diocesano di Milano e troverà un bellissimo quadro con questa orribile infamia. E lui, niente, ha fatto la ossa sanguinaria. Ma anche questa era una storia che girava in tutti i librini, molto semplici, letteratura di Cordeo, probabilmente tu conosca,
sì,
c'è la letteratura popolare.
Adesso ne parliamo, e invece in realtà si era ispirato a un miracolo che era avvenuto a Bolsena, diciamo aveva preso spunto da un miracolo avvenuto a Bolsena.
Esatto.
José Luis, ormai un po' ci si conosce, se tanto mi dà tanto, mi sembra di aver capito che non ti è poi simpaticissimo questo padre Cicero, e forse questa tua antipatia è da ricercare proprio in un rapporto che aveva messo in piedi con il Cangasso Limpiao, uno dei capi appunto dei Cangasseiro.
Il padre Cicero nella sua lunghissima vita ha avuto anche da vedere con Cangasseiro, probabilmente il più famoso, Lampião, Capitão Virgolino. Lo ha trovato diverse volte, però il fatto più importante, più famoso, che mi fa, uno degli aspetti che mi fa profondamente antipatica alla figura di padre Cicero, è parlare con questo capo Cangasseiro e offrirgli in nome del governo le patenti di ufficiali dell'esercito per combattere la colonna Prestes. Cos'era la colonna Prestes? Era una marcia, diciamo così, di democratici, anche di comunisti, che sono partiti dal Rio Grande do Sul e hanno fatto il giro del paese, una marcia di 28.000 chilometri, cosa che terrorizzava, fra l'altro, padre Cicero, e che ha fatto questo, è stato uno dei fautori di questo accordo, che Lampião si trasformerebbe in capitano, per questo lo chiamava il capitano, il capitano dell'esercito per combattere i comunisti.
Quindi in una realtà dove era presente questa sorta di brigantaggio, il governo centrale ha chiesto aiuto tramite padre Cicero a Lampião per questa operazione di cui tu facevi riferimento.
Sì, semplificando un po' la cosa, era un po' più complicata.
Ovvio.
Peraltro dopo ci sono le leggende di questi combattimenti, che io ho parlato lungamente con Prestes, questi combattimenti si sono realizzati o no, lui nega assolutamente, perché in verità Lampião, anche se ha preso diciamo così, i soldi e le armi dell'esercito, dopo non si è pensato mai in combattere la colonna Prestes.
Rimane il lavoro sporco che ha fatto padre Cicero, e Lampião però poi alla fin fine ne è uscito, diciamo, abbastanza elegantemente.
Sì, sì, molto, secondo me molto più elegante della faccenda del padre Cicero, ma questo è solo uno degli aspetti, sono tante altre.
Esse trem atrasa? Olha ele chegando aí em riba da hora. Mas é quando, Ribamar? Esse é o de ontem.
Radio Popolare On The Road, la fisarmonica di Luis Gonzaga.
Luis do Maranhão.
Il musicista conosciuto anche da un punto di vista iconografico, perché ha sempre calzato il cappello dei Cangasseiro. Luis Gonzaga, figlio di lavoratori del Pernambuco, un artista che si interessò fin dalla più tenera età alla fisarmonica, che il padre suonava nelle feste religiose e nei balli di Forrò. Come molti suoi conterranei, stretto dalla carestia e dalla povertà, emigrò ben presto per Rio de Janeiro, dove si esibisce per pochi spiccioli per strada e baretti. Percepisce immediatamente quanta nostalgia hanno gli immigrati della musica del Sertão. Così comincia ad esibirsi in popolarissimi programmi radio e in breve tempo diviene il più grande diffusore della musica nordestina in Brasile e nel mondo. Luis Gonzaga si trasformò in un simbolo di lotta per gli emigranti, come ebbe a affermare lo stesso Gilberto Gil. Forse, ha detto Gilberto Gil, fu il primo grande artista legato alla cultura di massa. In qualche modo là, in primo luogo a Bahia, tutti noi crescemmo sotto l'influenza di Luis. Era il portavoce della cultura marginalizzata del Nord-Est.
Allo!
E se Luis Gonzaga ha fatto conoscere in tutto il Brasile e successivamente in tutto il mondo il forró, la musica del nord-est della sua terra, Padre Cicero, sapete come ha fatto diventare famoso in tutto il Brasile e anche fuori dal Forró? Ce lo spiega ancora José Luis del Royo, tirando in ballo niente poco di meno che Rete Globo.
Ah, Padre Cicero è anche molto famoso per la Globo.
La televisione?
Eh sì, perché la televisione ha fatto una miniserie. La Globo fa eccellenti miniserie storiche, che ho visto da milioni di persone. Una ventina d'anni ha fatto...
Cioè, è famosa per le sue soap opera.
Eh sì, ha fatto un soap opera di Padre Cicero.
Cioè, anziché fare sentieri come da noi, hanno fatto la soap opera su Padre Cicero.
Sì, sì, ma lo fanno su diversi personaggi storici. È anche una forma di educazione popolare, un po' utile, ma a me mi piace, perché lo fanno di molti personaggi storici. Io parlavo di Euclides da Cunha, che ha scritto Ussertões, c'era anche una soap opera fatta su di lui, e così le masse ai milioni conoscono questi personaggi. Devo dire che Padre Cicero ha aumentato moltissimo il suo prestigio e ha cominciato questo giro di affari dopo che la Globo ha fatto questa mini telenovela.
La cultura ha diversi modi per diffondersi, e le telenovelle di Rete Globo, ma anche altri. Il gruppo che abbiamo in sottofondo è un gruppo della nuova scena musicale brasiliana. Si chiamano il Cordel de Foco Encantado e fanno un esplicito riferimento alla cosiddetta letteratura di cordel. È un tipo di poesia popolare ampiamente diffusa nel nord-est brasiliano. Si chiama letteratura di cordel, facendo riferimento al metodo con cui viene diffusa. Erano delle poesie, sostanzialmente, che venivano scritti su dei quaderni, piccoli quaderni. Questi quaderni venivano poi appesi a delle cordicelle, a dei fili, in modo che erano così di ampia consultazione, tutti coloro che volevano prenderli potevano consultarli. Ed è appunto una serie di poesia e di poetica che è stata conosciuta e divulgata al popolo attraverso dei fili. E questo gruppo nuovo omaggia proprio questo modo di trasmettere la cultura, il Cordel de Fogo Encantado. Un'iniziativa da segnalare è che, partendo proprio dagli elementi che compongono e caratterizzano la letteratura de Cordel, ma non limitandosi solo a questi, al contrario prendendoli come punto di partenza per insoliti viaggi etnomusicali, lo stato del Pernambuco sta rivelando al Brasile e ora anche al mondo la poesia musicale, appunto, dei Cordel de Fogo Encantado, questo gruppo composto da giovani musicisti del municipio di Arcoverde, una piccola città situata all'interno pernambucano, che dopo soli due o tre CD sono già diventati un riferimento musicale per l'intero nord-est. Noi siamo arrivati al capolinea di questa trasmissione. José Luis del Royo, se noi ti ringraziamo, anche se ci hai dato un po' una delusione. Nella nostra mente malata già ci figuravamo come una sorta di Robin Hood e i suoi banditi per quanto riguarda i Cangaceiros, e sai il frate buono che c'è insieme a Robin Hood, Padre Cicero.
Sì, lo so, no, cioè, no,
ci hai fatto capire
che
non è così.
Devo dirti anche che ci sono altri personaggi più interessanti, è vero che meno conosciuto, ma se prendiamo un Antonio Conselheiro, grande capo della ribellione di Canudos, solo per rimanere più o meno nell'aria, sono personaggi molto più simpatici, senza dubbio nessuno.
Chi era questo signore?
Beh, lui non era un sacerdote, anche se tutti pensavano che lui fosse sacerdote. Erano dei problemi di cattolicesimo rustico brasiliano. Prendiamo gli Stati Uniti, che è più conosciuto perché tutti hanno visto 50.000 film, anche alcuni belli, altri no, della conquista dell'Ovest. Mm. Lì c'era il protestantesimo, c'erano quelli pastori protestanti, quasi sempre metodista, che si autodefinivano pastori, anche perché non c'erano. Non c'era un altro, uno prendeva la Bibbia e diceva: io sono pastore. E nessuno chiedeva di più. Sì. Un po' capitava questo nel Brasile. Sì, ti dico che quando Padre Cicero è fatto sacerdote, solo per avere un'idea, in tutto il Brasile avevano quattro vescovi, due in carcere,
due in carcere perché l'impero li aveva messi in carcere, perché avevano condannato la massoneria. Capisci che era una chiesa estremamente fragile, dunque uno si diceva: io sono santo, io sono sacerdote, io sono prete, io sono quello che voglio. E Antonio Consigliero è stato uno di questi. Questo sì, lottava contro il latifondio, lottava per il suo popolo. Ha creato una città di Canudos, e è stato, diciamo così, la seconda guerra più importante contadina del Brasile, la guerra di Canudos, che ha sconfitto 4 spedizioni militari dopo vinta della quinta, e che uno dei militari che erano presenti ha scritto la principale opera della letteratura brasiliana, che si chiama Sertões, di Euclides da Cunha. Questo sì è un personaggio molto interessante.
O sabiá no sertão, quando canta me comove, passa 3 meses cantando, e sem cantar passa 9, porque tem a obrigação de só cantar quando chove.
E con i cordel de fogo encantado va a chiudersi questa puntata di On the Road. Un grazie ovviamente a José Luis del Royo. Ma anche a tutti gli altri ospiti che ci hanno dato una mano. Come sempre, per riascoltare la trasmissione basta andare sul nostro blog On the Road, onde come quelle del mare, ontheroad.radiopopolare.it. Sulla nostra nuova pagina Facebook trovate già delle fotografie. A me non resta che salutarvi, ci sentiamo domenica prossima con un altro viaggio. Buona domenica da Claudio Agostoni.